Allora, stiamo trattando le dottrine del fondamento e abbiamo iniziato a parlare della dottrina dei battesimi e abbiamo detto che nel Nuovo Testamento, quelli che ci riguardano direttamente, quindi sono tre battesimi in cui troviamo chiara espressione nella Scrittura. La scorsa volta abbiamo parlato del primo di questi battesimi, che è il battesimo in Cristo, cioè l'essere uniti in Cristo, che è il battesimo della salvezza, vi ricordate? E poi abbiamo detto che ci sono due altri battesimi, il battesimo in acqua, che è il battesimo poi dell'obbedienza, del discepolato, lì dove è stata fatta un'esperienza con Dio, e c'è la testimonianza pubblica del discepolato, e poi il battesimo nello Spirito Santo. Questa sera vogliamo parlare del battesimo nello Spirito Santo, che è un battesimo di potenza, è un battesimo di servizio, è un battesimo in cui il ricevere, vedremo, insieme lo Spirito Santo ci dà una capacità soprannaturale di servizio, di testimonianza, di cammino particolare. Nel Vecchio Testamento cogliamo già questa promessa meravigliosa dello Spirito Santo. In Isaia, è il primo verso che vogliamo leggere insieme, Isaia capitolo 44, verso 3, c'è già una profezia in questo senso. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. E fino a qua potrebbe sembrare solamente pioggia dove c'è il deserto. Poi continua e dice: spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Lo Spirito Santo è il principale, vedremo, attore della dimensione del nuovo patto. Il Padre nel vecchio patto, Gesù a cavallo tra il vecchio e il nuovo. Lo Spirito Santo, principale artefice della era della grazia, dell'era del nuovo patto. Ancora in Ezechiele, un'altra scrittura molto bella, dice così: Ezechiele 39, verso 29, profeta Ezechiele, ispirato, dice: non nasconderò più la mia faccia loro, perché avrò sparso il mio spirito sulla casa di Israele, dice Dio il Signore. Quindi qui vediamo ancora la espressione del spargimento dello spirito come un mostrare la faccia di Dio, mostrare la realtà di Dio in una maniera chiara, in una maniera evidente nella vita dell'Israele, sia geografica, popolo di Dio, ma dell'Israele spirituale. E poi andiamo alla promessa più conosciuta, questa l'avete letto sicuramente tutti quanti, in Gioele, capitolo 2, verso 28, ancora riferentesi a questa grande effusione dello Spirito Santo negli ultimi tempi. Gioele 2, verso 28. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. È bellissimo questa profezia, perché è una profezia poi che ci viene riferita. Infatti, quando si realizza questa promessa e lo Spirito Santo scende e viene ricevuto dai primi discepoli, dai primi neoconvertiti, vediamo che è una promessa che poi viene realizzata e che viene riferita a questa promessa del Vecchio Testamento. È un'effusione su tutti quelli, naturalmente, che sono in Cristo e desiderano lo Spirito Santo, e che si manifesta, qui già cogliamo qualche aspetto, con profezie con capacità di parlare da parte di Dio, vecchi che fanno dei sogni, il che è veramente un miracolo, perché quando uno è vecchio non sogna più, casomai rimpiange, e giovani che hanno delle visioni, non delle televisioni, questo è più semplice, delle visioni diverse che lo Spirito Santo mette nei loro cuori. Ovviamente anche nel Nuovo Testamento abbiamo questa promessa, soprattutto passando attraverso i Vangeli, che in qualche modo dobbiamo ricordarci, pur se sono scritti nel Nuovo Testamento, li troviamo nella Bibbia, in realtà fanno parte un poco del Vecchio Testamento, nel senso del periodo in cui ancora le promesse di Dio concernenti soprattutto l'opera salvifica di Cristo non si sono avverate. Questo tenetelo sempre presente, perché le promesse, le grandi benedizioni che sono collegate alla morte e alla resurrezione di Cristo sono dopo il Vangelo. Quindi, dicevo, vediamo un po' le promesse nel Vangelo. In Luca ancora, anzi no, prima in Matteo, capitolo 3, verso 11. Ricordate che Giovanni Battista faceva un tipo di battesimo. Questo battesimo non l'abbiamo citato, fa parte di altri tipi di battesimo perché riguarda ancora l'era pre-cristiana. Ma faceva un battesimo in vista del ravvedimento. E Giovanni Battista infatti si esprime così e dice: io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me, e si riferiva a Gesù, è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ancora troviamo questa meravigliosa promessa. E in Luca 24, capitolo 49, la troviamo espressa sempre in un'altra maniera, ed ecco, questo è Gesù che parla: io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Qui troviamo un altro modo di vedere espresso la presenza dello Spirito Santo, potenza dall'alto. Mi piace questa definizione che Gesù dà, potenza dall'alto, no potenza, che potenza potrebbe venire da tante cose, ma potenza dall'alto, che non significa potenza da altre forze, da altre dimensioni, da altre energie, ma potenza da Dio. Questa è la promessa meravigliosa, ed è un po' se volessimo proprio così sintetizzarlo, la presentazione dello Spirito Santo, potenza dall'alto, cioè potenza da parte dell'amore, da parte della vera santità, potenza dall'alto. Ancora in Giovanni, capitolo 7, verso 37, quel bellissimo versetto in cui Gesù, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù si alza in piedi ed esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ancora una volta questa promessa meravigliosa, come a dire: volete bere? Volete bere qualcosa di buono? Infatti poi la Scrittura, non ne parleremo oggi, però sapete che mette lo Spirito Santo un poco in relazione col vino, dice: non siate ubriacatevi, ma siate ripieni di Spirito Santo, come a dire: l'ebbrezza del vino è messa in parallelo all'ebbrezza dello Spirito Santo, solo che l'ebbrezza del vino è distruttiva, o l'ebbrezza di qualunque altra droga, l'ebbrezza dello Spirito Santo è un'ebbrezza costruttiva, di libertà, di guarigione, di liberazione. Quindi chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E il verso 39 ci spiega a che cosa si stava riferendo Gesù. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Quindi ancora lo Spirito Santo non poteva invadere, non poteva irrompere nella vita dei credenti, perché la missione di Gesù non era ancora compiuta. E ancora una scrittura in Atti capitolo 1 verso 5, dove ancora ci viene descritta in maniera molto semplice e chiara, la scrittura è proprio semplice e evidente, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Questa è una promessa che poi si realizzò il giorno di Pentecoste per i discepoli, è una promessa che poi, come troviamo in Atti, si realizza, perché la promessa, ricordate cosa disse Pietro dopo la prima predicazione, è per voi, per i vostri cari e per quanti Dio nostro chiamerà. Quindi è una promessa che si estende a tutti quanti. A differenza del vecchio patto, dove Dio era per, cioè a favore del suo popolo, o con, insieme col suo popolo, Dio ora è in noi, nel suo popolo, nel lo Spirito Santo, ricordate, questo l'abbiamo detto tante volte, nel vecchio patto non poteva stare in maniera stabile nelle persone, proprio perché c'era una natura ancora di corruzione, una natura adamica. Ma nel nuovo patto lo Spirito Santo può dimorare dentro di noi e noi diventiamo, infatti, come ci ricorda l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 3:16, guardate che espressione forte, non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Non lo sapete? Se non lo sapete ve lo dico, e se ve lo siete dimenticati, questa sera ve lo ricordo, Tempio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è venuto a dimorare, a tabernacolare, la parola proprio greca che esprime questa dimora, a creare un tabernacolo, un luogo di santità, un luogo santissimo dentro di me, dentro di te. Ecco perché è pericoloso, faccio un piccolo inciso, quando pensiamo che i luoghi santissimi sono al di fuori. Il luogo più santo dove può incontrare lo Spirito Santo è lì dove Lui è venuto, è dentro di te. Il luogo più sacro, il luogo più importante, il luogo di intimità maggiore è il luogo santissimo, è lì dove Gesù è stato messo. Ricordate la scorsa volta abbiamo detto che Gesù è noi, in qualche modo siamo stati identificati, quindi scoprendo la nostra vita nuova scopriamo Gesù, scoprendo Gesù scopriamo la nostra vita nuova. Il luogo più santo del Nuovo Testamento è la presenza di Cristo dentro i nostri cuori. Se non lo incontriamo lì, non lo riusciremo a incontrare. È lì il luogo più santo, è lì dove Gesù è venuto ad abitare per mezzo dello Spirito. E ancora sempre Paolo ai Corinzi, capitolo 6, verso 19, ancora ricorda, non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Non lo sapete? Se non lo sapete ve lo ricorda un'altra volta. Siete diventati Tempio dello Spirito Santo, come dire, Dio ha scelto il posto più strano, potremmo dire, cioè perché chiaramente più movimentato, perché quando Dio abitava in un tempio, diciamo il vecchio patto, voi sapete che la presenza massima di Dio era nell'arca del patto, era in un luogo fisico, lì solo poteva entrare a disturbarlo, tra virgolette, il sommo sacerdote una volta l'anno, insomma, ed era un luogo molto tranquillo. Ogni tanto, certo, quest'arca del patto era un po' scombussolata, era portata a destra, a sinistra, c'erano storie varie, però di solito era un posto più tranquillo, perché non c'era nessuna interferenza umana, solitamente. E invece Dio, nel nuovo patto, ha deciso di venire ad abitare su, non più su realtà fisiche, ma è venuto a abitare dentro questo luogo meraviglioso che Lui stesso ha creato, perché prima ci ha dato una vita nuova e poi è venuto lo Spirito Santo, naturalmente, perché se lo Spirito Santo dovesse abitare nella nostra mente si troverebbe un po' a disagio, direi che avrebbe qualche problemino. Invece è venuto ad abitare nel cuore nuovo che Dio ci ha dato, e questo è meraviglioso. Lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi. Quindi vediamo un po' assieme quali sono le condizioni per ricevere il battesimo, la pienezza, come lo vogliono chiamare, l'effusione dello Spirito Santo. La prima, e credo che sia l'unica, la più importante, è quello di essere stati battezzati in Cristo, cioè di avere vissuto questa identificazione con la morte e con la resurrezione, in cui noi abbiamo ceduto tutte le nostre maledizioni, peccati, fallimenti a Gesù, e Lui ci ha ceduto la sua santità, il suo amore, la sua grazia, questa comunione perfetta in cui noi e Lui siamo stati assimilati. Lui si è preso il male, noi ci siamo presi il bene. Quindi una condizione fondamentale per poter ricevere la pienezza, il battesimo, l'effusione, lo Spirito Santo, è quella di avere fatto un'esperienza di nuova nascita, in fondo, perché abbiamo detto che la scorsa volta che il battesimo in Cristo, fondamentale per la salvezza, niente altro è che la nuova nascita, il cuore nuovo, la nuova identità che in Cristo abbiamo ricevuto. Quindi è fondamentale per ricevere la pienezza dello Spirito Santo avere ricevuto Gesù nel proprio cuore. Quindi, come vedete, non è fondamentale il battesimo in acqua, non sono fondamentali altre cose, ma l'unica cosa fondamentale è avere fatto un'esperienza reale di conversione, avere realmente ricevuto Cristo nella nostra vita. E qui leggiamo qualche cosa per avere più chiarezza su questo punto. Atti capitolo 8 verso 14. Atti degli Apostoli, capitolo 8, verso 14. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. E questo già ci deve fare capire, non è il tema di questa sera, ma che c'era un collegio apostolico nel governo della Chiesa. C'erano i vari apostoli che decidevano, e nella decisione comune, spesso troverete questa espressione, è parso bene allo Spirito Santo e a noi. Quindi c'era una decisione comune tra i vari apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, e poi il collegio degli apostoli, dopo avere ricevuto o delle notizie dagli altri o delle profezie o delle illuminazioni, mandava, in questo caso quelli che vengono mandati sono Pietro e il suo collega Giovanni. Ed essi andarono, avendo saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, dice la scrittura, verso 15, e pregarono per loro, attenti, affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Attenti un attimo, in questa piccola descrizione noi cogliamo tutti e tre i battesimi, di cui poi lo scrittore agli Ebrei dice la dottrina dei battesimi, elemento fondamentale. Perché notiamo tutti e tre i battesimi in questo versetto? Perché prima dice saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio. E che significa aveva accolto la parola di Dio? In realtà la parola di Dio è Cristo. La parola di Dio era la predicazione che in Cristo c'era salvezza, che non c'era nessun altro nome sotto il cielo per cui gli uomini potevano essere salvati. Cristo è il Salvatore, Cristo è il Signore. E in Samaria avevano ricevuto questa parola, quindi avevano sperimentato il Quale battesimo? Il battesimo in Cristo, cioè la salvezza, la nuova nascita. Erano dei neonati, erano in Cristo. Se fossero morti in quel momento, sarebbero andati col Signore. Erano dei nuovi nati, erano uniti a Cristo. E poi, da quello che leggiamo dopo, scopriamo che erano stati pure battezzati. Quindi, nel momento in cui avevano ricevuto Cristo come Salvatore, come Signore, avevano fatta questa pubblica confessione, questa pubblica testimonianza, che come sappiamo ai primi tempi costava pure la vita, perché fino a che uno stava semplicemente nel proprio intimo ad amare il Signore, a lodare il Signore, a essere, diciamo, un discepolo, però, cioè, nessuno lo veniva a scomodare, ma quando prendeva una posizione pubblica e una testimonianza pubblica dicendo di fronte agli altri, di fronte ai demoni, di fronte agli angeli, di fronte a Dio, di volere seguire Gesù, di voler essere un discepolo, testimoniando della propria fede, lì nascevano i problemi maggiori, perché lì proprio si entrava in un discepolato, in un servizio. E quindi dicevo, questi discepoli, li chiamiamo così, questi neoconvertiti erano stati battezzati, ma non avevano ricevuto lo Spirito Santo. Quindi questo ci fa capire che si può essere battezzati in Cristo, si può essere battezzati in acqua come espressione di una fede, quindi e capiamo benissimo che non è il battesimo in acqua che salva, questo l'avete già capito, ma è il battesimo in Cristo, attraverso il ravvedimento, fede in Dio, e non avevano ancora però ricevuto l'esperienza della presenza, della potenza dello Spirito Santo. Bene inteso, io qua vorrei che aprissimo una piccola parentesi. È chiaro che è lo Spirito Santo che ci porta alla conversione, quindi lo Spirito Santo in qualche modo ci fa rinascere, è lo Spirito Santo che ci mette e ci unisce in Cristo, c'è già, però qualcuno fa l'esempio, si potrebbero fare tanti esempi, è come che qualcuno è venuto a casa tua, però tu ancora non l'hai accolto. Quindi è come se io ti dicessi, ma senti, il signor Tizio si trova a casa tua? Dice sì, ma lo hai ricevuto? Cioè no, veramente lui è ancora nella sala d'aspetto e io sono nella cucina. Ecco, allora prendete questo esempio che può sembrare banale, stupido, per capire che lo Spirito Santo in qualche modo è già presente nel battesimo in Cristo, capitemi. Ma quello che dobbiamo ricevere è una effusione, è una persona, è un incontro più grande, più forte con la persona dello Spirito Santo. In questo senso va ricevuto, anche se potenzialmente è in noi, quando siamo in Cristo. Mi seguite? Perché d'altronde in Cristo potremmo dire che abita già tutta la Trinità, c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito, quindi questa suddivisione sarebbe banale, sarebbe, però il ricevere lo Spirito Santo ha a che fare con un'esperienza più profonda con la persona dello Spirito Santo, che oltretutto abbiamo detto che è la persona principale della Trinità che agisce nel nuovo patto. Mi seguite? Ci siete? Allora dicevo, qua capiamo bene come erano stati battezzati in Cristo, erano stati battezzati in acqua, però non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo e gli apostoli pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome di Gesù. Quindi imposero loro le mani. Non lo vedremo perché ne parleremo quando parleremo dell'imposizione delle mani, altra dottrina degli inizi, ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Ci siete? È chiaro? Quindi in questo caso vediamo un tipo di espressione dei tre battesimi, ma non sempre si verificava questo. Tante volte qui c'era battesimo in Cristo, battesimo in acqua, battesimo nello Spirito. In altri episodi vediamo invece che c'è battesimo in Cristo, quello ci deve essere sempre, perché sennò veramente in tante volte in tante strutture religiose si fa prima battesimo in acqua, però poi non serve, perché chiaramente non essendoci battesimo in Cristo, il battesimo in acqua senza il battesimo in Cristo non ha nessun valore e bisogna riprenderne coscienza e testimoniare pubblicamente, ma normalmente troviamo questa sequenza che poi è o anche battesimo nello Spirito e poi battesimo in acqua. È chiaro? Quindi troviamo delle sequenze diverse nella scrittura, però l'importante è che ci sia al primo posto sempre il battesimo in Cristo, cioè che uno abbia fatto un'esperienza con Cristo. Allora poi o prima si battezza in acqua o prima viene battezzato nello Spirito Santo, non cambia niente, ma l'importante è che la prima esperienza sia il battesimo in Cristo. Poi le altre due possono seguire in una maniera diversa. Infatti qualche altro esempio lo possiamo leggere. In Atti, sempre, che dovrebbero essere chiamati Atti dello Spirito, non Atti degli Apostoli, Atti dello Spirito negli Apostoli, questa sarebbe la... Guardate in Atti capitolo 9 verso 17, questa è una parte che ci ricorda la grande conversione del nostro fratello Paolo, il quale si chiamava Saulo prima, ed era un tipo proprio tosto, di quelli proprio pericolosi per la sua religiosità. Era un religioso però pericoloso, religiosi legalisti, religiosi che non hanno incontrato veramente Gesù, sono molto pericolosi. E cosa dice la scrittura? Sapete bene che Dio lo accecò, lo fece cadere, poi parlò a un certo Anania, un tipo così, un credente sconosciuto, che lo manda a casa di... e gli dice: tu incontrerai Paolo. Ecco, allora Anania va, seguendo la rivelazione dello Spirito Santo, andò, entrò in quella casa e gli impose le mani su Saulo, che doveva diventare Paolo, e gli disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. Alleluia! Quindi non solo la vista materiale che aveva persa, sapete che era rimasto accecato, cieco, ma la vista profonda, spirituale, una pienezza particolare. E infatti, in quell'istante, verso 18, gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. Qui vediamo infatti una sequenza diversa. La conversione, Paolo che sulla via di Damasco incontra veramente Gesù come suo Salvatore e Signore, la conversione, poi il battesimo o la pienezza dello Spirito Santo e poi il battesimo in acqua. Vediamo un modo diverso di procedere, ma la conversione è sempre il punto di partenza. E ancora un altro versetto in capitolo sempre degli Atti 10, un altro episodio molto bello in cui Pietro ha il primato di essere il primo a introdurre il Vangelo a Cornelio, sapete, tutta la storia della visione, tutti i problemi di Pietro che si va in crisi perché dice: no, io ad andare dai pagani, i pagani non sono figli di Dio, e invece la visione che Dio gli fa vedere degli animali, gli ammazza e mangia e gli dice: non giudicare impuro quello che io ho purificato, finalmente lo convince e Pietro va in casa di questi pagani, cioè di questi italiani. Cornelio era un nostro connazionale. Entrò in quella casa, ho sbagliato verso. Atti 10:44. Pietro va in casa di Cornelio e comincia a evangelizzare, comincia a parlare della parola di Dio, perché abbiamo detto che la fede viene dall'ascolto della parola di Dio, e quindi Pietro è un testimone, comincia a predicare, come aveva fatto il giorno di Pentecoste, come aveva predicato a 3.000 persone. Ora non erano 3.000, però la predicazione era ugualmente forte, ugualmente chiara. Comincia a predicare, mi sembra quasi di poter rivedere la scena. Ecco, sarebbe bello riproiettarsi lì e vedere come il nostro apostolo Pietro realmente andava lì e evangelizzava. Potremmo prendere esempio da come faceva lui. E allora il caro Pietro cosa fa? Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su quelli che ascoltavano la parola. Alleluia! Cioè, come a dire, guardate che cosa incredibile, nel mentre che Pietro parlava, quindi già stava evangelizzando, stava parlando di Gesù, Salvatore e Signore, questi che ascoltano non soltanto vivono il battesimo in Cristo, quindi identificati con Cristo, ma nello stesso tempo vivono la pienezza dello Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, in contemporanea. Quindi qua vediamo un altro caso di come si può sviluppare questa triade, questa trinità di battesimi, se la possiamo chiamare così. Vede quindi che lo Spirito Santo scende su quelli che ascoltavano la parola. Mentre così parlava, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola, e tutti i credenti circoncisi, cioè gli ebrei, gli israeliti che si erano convertiti, che erano venuti con Pietro, si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, ai pagani, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Quindi, come a dire, una manifestazione, una espressione in qualche modo di questa pienezza, di questo dono meraviglioso che era sceso in quel momento per la prima volta sui gentili, che non erano gentili, gentili sugli stranieri, sui pagani. E allora, verso 47, Pietro conclude e dice: c'è forse qualcuno, si rivolge ai suoi fratelli giudei, che sicuramente, visto che sapeva quanti pregiudizi aveva avuto lui, figuriamoci, dice, gli altri saranno altrettanto con i pregiudizi come io sono stato. Ci dice: ora che facciamo? Ora che vengono convertiti pure quelli che non sono giudei, ora possono mai ricevere lo Spirito Santo? Possiamo mai battezzarli? E Pietro invece prende l'iniziativa a quel punto e dice: ora, forse c'è qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? C'è qualcuno che si vuole opporre? Come a dire, allora qui vedete che ancora una volta troviamo i tre battesimi funzionare insieme. Battesimo in Cristo e battesimo con lo Spirito Santo contemporanei, istantanei, e poi, giustamente, l'Apostolo Pietro che dice: a questo punto gli volete impedire di battezzarsi in acqua, visto che hanno fatto un'esperienza di conversione, hanno ricevuto lo Spirito Santo come lo riceviamo noi, possiamo dire loro no, Dio è solo per noi? No, anche se ogni tanto qualcuno tenta di dirlo, non lo possiamo dire. È un ultimo verso, sempre in Atti, capitolo 19. Che ci fa capire ancora. Chiaramente vi rendete conto che questa sera noi introduciamo semplicemente il concetto del battesimo allo Spirito Santo, non potremo, poi magari faremo qualche corso particolare sullo Spirito Santo in non so quante puntate, perché cioè, sui doni, su tutto, però è importante avere, questo è un corso di fondamenti, quindi è importante avere l'infarinatura iniziale su questa realtà. Allora, Atti 19, verso 1. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Se fosse stata una cosa direttamente collegata alla fede, sarebbe stata una domanda stupida. Riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Se non fossero due esperienze che possono essere sì contemporanee, come nel caso di Cornelio, ma staccate normalmente, sarebbe stata una domanda strana. Dice: perché certo, se abbiamo ricevuto Gesù, automaticamente abbiamo ricevuto pure lo Spirito Santo. Invece, la domanda è pertinente sia perché Apollo era un predicatore, ma probabilmente, sembra secondo gli storici del tempo, non era ancora approfondito, quindi non aveva parlato dello Spirito Santo, e infatti lo vediamo subito dopo, aveva parlato di Gesù come Salvatore, come Signore, e infatti questo ci spiega la domanda. avete ricevuto lo Spirito Santo quando credeste? E gli risposero, ma non abbiamo neppure sentito che ci sia lo Spirito Santo. Quindi vedete, Mischini dice, ma che significa? Non ce l'ha detto nessuno che si può ricevere lo Spirito Santo. Ed egli disse loro, ma con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero, con il battesimo di Giovanni. Quindi vediamo che neanche loro erano delle persone che si erano preparate al ravvedimento, ma in qualche modo avevano ricevuto il messaggio di Gesù, ma ancora non avevano esperienza, non avevano comprensione del battesimo nello Spirito. Infatti cosa dice qui? E Paolo disse, Giovanni sì, battezzò col battesimo del ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè Gesù. Udito questo, infatti, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E poi, avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Ancora una volta vediamo questa manifestazione meravigliosa dello Spirito Santo. Il battesimo dello Spirito Santo, quindi, vi rendete conto, non è certamente per quelli che non sono convertiti. Questo è chiaro? No, non c'entra. Non c'entra, non necessariamente. Certamente uno dei segni, una delle manifestazioni più comuni della pienezza dello Spirito Santo è questo dono delle lingue. Però lì ci possono essere anche dei pregiudizi, delle paure di esprimersi, tante cose, ma la pienezza dello Spirito Santo non è necessariamente legata al parlare in lingue. No, anzi uno si può esprimere molto meglio nello spirito quando, perché è una sintassi, una grammatica diversa, una libertà. Ora comunque questo qualche cosa l'accenniamo. Dicevo, lo Spirito Santo quindi non è un dono per gli increduli, per gli inconvertiti, questo è ovvio. Infatti Giovanni 14, Gesù lo dice chiaramente, in Giovanni 14, verso 16, cosa dice? E io pregherò il Padre, quando parla della venuta dello Spirito, Gesù dice, io pregherò il Padre, al verso 16, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere. Questa è la realtà, il mondo non lo può ricevere. Perché non lo vede? E non lo conosce, voi lo conoscete, attenti, perché dimora con voi, e questo esprime la presenza dello Spirito Santo, ancora quando l'opera di Cristo non è compiuta, quindi è con noi, vicino a noi, ma poi dice sarà in voi dopo l'opera redentrice di Cristo. Quindi Gesù lo annuncia chiaramente, quando verrà il Consolatore, il mondo non lo può ricevere, voi lo potete ricevere e sarà non solo con voi, ma sarà in voi. Domanda: quanto bisogna aspettare per ricevere lo Spirito Santo? Chi mi risponde? Niente. Un attimo, niente. Come a dire, non c'è un tempo determinato, non c'è, come vedete l'esperienza di Cornelio fu che istantaneamente il loro tuffarsi veramente in Cristo li ha tuffati pure nello Spirito Santo. Quindi non dipende da Dio il farci fare questa esperienza, è chiaro? Ma dipende dalla nostra fiducia, dalla nostra apertura, dal nostro desiderio di tuffarci, di accogliere in una maniera nuova la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo che è venuto, è stato sparso, è venuto in qualche modo in noi, ma se ne sta ancora nel soggiorno e tu stai in cucina e quindi ancora non c'è questo incontro meraviglioso, questa pienezza per alcuni. Sì, dopo, ora lasceremo un minimo spazio perché ho quasi concluso. Quindi niente. Perché? Perché già è stato sparso, troviamo tanti versi, ne leggo uno solo, in Atti 2, verso 33, si racconta di Gesù E qui dice: egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio, dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre, quindi Gesù, lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Questa è ancora la spiegazione di Pietro a quello che era successo nel giorno di Pentecoste, come a dire: Gesù ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo e lo ha sparso, lo Spirito Santo ha inondato, non dobbiamo più in qualche modo convincere lo Spirito Santo, ma dobbiamo convincere noi, anche se tante volte impropriamente noi preghiamo, ed è comprensibile dire: vieni Spirito Santo. Il problema è che lo Spirito Santo è venuto, lo Spirito Santo è qui. E lo Spirito Santo è come se potesse parlare, ti dicesse: vieni Mauro, vieni Vincenzo. E lui dice: vieni Spirito Santo, dice: vieni Vincenzo. Cioè, come a dire: io sono qua, vieni Giuseppe, vieni Pietro. Io sono qua, vieni, perché io sono già presente nella realtà. Sono presente nella tua vita se sei un credente, ma vieni e incontrami in una maniera nuova. È come se lo Spirito Santo ti potesse dire. Una delle manifestazioni soprannaturali più comuni, ho scritto qui, del riempimento è quella delle lingue. Questa volta parleremo in particolare di questo dono, dell'importanza di questo dono, dell'importanza del parlare in lingue, dell'importanza di avere una dimensione sovrarazionale, dove finalmente la nostra mente se ne sta zitta. Prego in lingue, diceva lo Spirito Santo, pregala. Il mio spirito, diceva Paolo, e la mia intelligenza rimane infruttuosa. Ma su questo non dissertiamo. Dicevo, una delle manifestazioni particolari più comuni del riempimento è quella delle lingue. Come a dire che il battesimo dello Spirito Santo ci introduce nella potenza soprannaturale per la santificazione, quindi per scoprire noi le risorse soprannaturali di amore, di pace, di gioia, per i carismi, per i doni, per il servizio. Tant'è vero che in Atti 1:8, il versetto più conosciuto a riguardo, quando dice: ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. È bellissima questa promessa. Riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni e porterete la mia testimonianza in Gerusalemme, in tutta la Giudea, nella Samaria e fino all'estremità della terra. Ma io la vorrei tradurre anche in un luogo, mi è venuto ora, non ci avevo mai pensato, e tante volte quando, voi pensate che io quando faccio gli studi ho pensato tutto quello che dico prima? No, una buona parte, la maggior parte sì, ma ogni tanto mi vengono delle cose che non ho mai pensato. E in questo momento proprio lo Spirito Santo mi faceva comprendere che questi estremi, Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra, in realtà è la potenza dello Spirito Santo che dentro di noi porta la testimonianza di Cristo fino agli estremi luoghi di perdizione della nostra mente. Partendo dai più vicini, di quelli in cui siamo più coscienti, perché di solito le cose che ci stanno più vicino sono quelle che conosciamo di più. Poi ci sono quelle meno vicine, poi ci sono quelle lontanissime, le cose più lontane, più inconsce. E lo Spirito Santo è una potenza di testimonianza di Dio, di Cristo, non soltanto in senso geografico, evangelizzazione, andare, ma in senso anche di rinnovamento mentale. La testimonianza di Cristo che viene portata piano piano fino ai confini della nostra irrazionalità, ai confini delle aree più strane, più assurde della nostra mente. Abbiamo bisogno di evangelizzare la nostra mente. Amen? Amen. È iniziato nella Gerusalemme, Giudea, ora deve andare nella Samaria, sono le parti un poco più strane, più ostili, e poi fino agli estremi confini. Potenza quindi di che cosa? Di essere testimoni delle ricchezze meravigliose regalateci da Dio, testimoni della grazia di Dio, testimoni dell'amore di Dio, della misericordia, della pace, della potenza, della libertà, testimoni per noi e per tutti quelli che ci circondano. Un versetto troppo forte che mi piace citare sempre in Prima Corinzi 2:9, che ci fa capire di che cosa possiamo essere testimoni. Testimone è uno che vede, che guarda, che è presente, non che fa finta. 2:9. Ma come è scritto, le cose che occhio non ha mai visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite o non salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. E fino a qua noi potremmo dire, vabbè, ecco, tutte queste cose dove sono? A Dio, verso 10, a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Andiamo al verso 12, saltiamo l'11. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E poi saltiamo al verso 14. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Ma dire nello Spirito Santo, nella pienezza dello Spirito Santo che vuole invadere la tua vita, c'è tutto un tesoro di ricchezze, di cose incredibili, invisibili, inimmaginabili, inudibili, ma che sono preparate da Dio perché qualcuno ne fruisca, ne benefici. E io vi dico questo, che se noi non viviamo di queste cose, noi ci andremo a trovare altre cose che secondo noi sono belle, sono piacevoli, sono... abbiamo bisogno di vivere queste realtà, abbiamo bisogno di una pienezza dello Spirito Santo, perché se no per colmare il senso di vuoto, per colmare il senso di inutilità, tante volte andremo a cercarci tutt'altra cosa. Mentre Dio ha previsto che attraverso lo Spirito Santo possiamo vivere una rivelazione di queste cose grandissime, che non sono solamente cose miracolose nel senso, come vorrei dire, guarigioni, queste sì, bellissime, ma che sono anche un amore soprannaturale, che ti porta a dare la vita per l'altro, che ti fa sentire veramente ripieno di compassione. Cioè sono doni incredibili, miracolosi, non razionali, non comprensibili, ma che quando li viviamo, anche se poi ci costano, perché l'amore forte di Dio è un amore consumante, quando tu senti un amore forte, quello ti fa dare tutto, ma ti riempie profondamente, ti soddisfa. Le cose di Dio sono così, ma abbiamo bisogno dello Spirito Santo per prendere consapevolezza di queste cose, per viverle come cose quotidiane, reali, un amore trascinante, una capacità veramente di parlare da parte di Dio, non da parte solamente della nostra sapienza, conoscenza, intellettualismo, razionalità. Lì tante volte è più facile parlare di queste cose. Oggi riflettevo su qualcosa di forte, proprio lo Spirito Santo mi faceva riflettere su una cosa, dico strana, ma che in fondo è normale. Tante volte magari ho predicato tante cose, però poi quando le realizzi dici, ma questo cos'è? E poi magari dici, ma guarda, tu l'avevi predicato, però non l'hai realizzato. Cioè, mi faceva realizzare che lì dove proprio non ho nessuna possibilità di comunicare secondo modelli umani, ecco, per esempio con persone che non hanno una grossa intellettualità, non, secondo me non capiscono tante cose, io là sono così e dico, ma che ci devo dire? Non so che cosa fare, che cosa dire, non ho modelli di comunicazione. Incredibile, sento una presenza e un'unzione di Dio 100 volte più grande che quando io mi trovo con persone con cui sono a mio agio, perché sono più affini a me intellettualmente, perché posso ragionare secondo luoghi comuni, eccetera, eccetera. come a dire, guarda un poco, dove non ho la possibilità di comunicare secondo un modello umano, mi accorgo in una maniera più grande della presenza di Cristo, della potenza di Cristo, e questa potenza e questa presenza, prima di riempire gli altri, riempie persino me, perché me ne accorgo finalmente. Perché sperimento quel versetto che dice ora noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, cioè secondo dei modelli di conoscenza umani, ma attraverso lo Spirito, attraverso Cristo. E lì è incredibile proprio come la presenza dello Spirito poi viene fuori e fa delle cose incredibili, meravigliose. E quello che noi sperimenteremo se ci crediamo è proprio questo: lasciare muovere lo Spirito Santo e vedere dei miracoli grandi, vedere la presenza di Cristo manifestarsi, toccare, guarire, liberare, senza che noi ci ragioniamo, ci riflettiamo, capiamo niente di quello che succede, ma siamo spettatori di qualcosa che viene dall'alto. Ultimo versetto di questa sera, e poi ci disponiamo un poco a ricevere lo Spirito Santo, ad accoglierlo, ad esserne consapevoli. Gli chiediamo perdono anche di non avere parlato abbastanza bene di Lui, ma che parli Lui di se stesso a noi, perché noi, le parole ci mancano. Quali sono gli ostacoli più comuni a questo riempimento, a questa effusione? Dubbi, paure, inadeguatezza, incredulità, dubbio, incredulità. Leggiamo un versetto a riguardo, in Luca, capitolo 11, l'ultimo versetto della serata. Luca 11, verso 9, è Gesù che parla, e questa sera parla con ognuno di noi. Io altresì, Luca 11, verso 9, io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve. Quindi il primo ostacolo è la sfiducia, il dubbio. Non è possibile, io lo chiedo e lo ricevo. Io chiedo questa pienezza e la ricevo, sì. Chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Verso 11. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Padre snaturato, dice papà ho fame, un colpo di pietra in testa. Chi è questo padre? O chi è questo padre, per modo di dire? O se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Chi è questo padre snaturato? Papà mi dai un po' di pesce, e quello prende un cobra, dice tieni, oh, e lo fa mordere magari. Oh, chi è questo padre snaturato? O se gli chiede un uovo, papà, un ovetto, l'uovo alla cocca, gli dia uno scorpione. Sembra un paradosso questo che Gesù dice, ma che stai dicendo? Ma che fesserie dici? Ma è così tante volte, come a dire, perché dubitate della bontà di quello che io vi voglio dare? È come se lo Spirito Santo dicesse ad alcuni, in particolare questa sera, perché dubitate? Se vi mi chiedete lo Spirito, perché dubitate? Io vi do quello, una cosa buona. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi, abbiamo dubbi che Dio ce lo voglia dare? E per chi lo ha ricevuta questa pienezza, non è una pienezza e basta. La pienezza iniziale è un'esperienza di abbandonarsi alla corrente meravigliosa dello Spirito, la pienezza iniziale, è l'esperienza di poter volare con le ali del Signore, ma poi non è un'esperienza che uno fa una volta. Cornelio dice quella volta, è stato bello, voi immaginate dopo 10 anni Cornelio che parlava, dice, quella volta che è venuto Pietro, è stato bellissimo, si vedevano i cieli, là, qua, abbiamo tutti parlato in lingue strane, dice, però poi, alla fine, abbiamo continuato la nostra vita normale. No, da quel momento è iniziata un'escalation, inizia veramente un potere essere sempre più ripieni, o almeno sempre ripieni, se vogliamo. Dio non è statico, non è quella musica che dice, è sempre la stessa musica che camorria, non mi va più di ascoltarla, no, la presenza di Dio è sempre una musica nuova, è qualcosa sempre che ti può riempire, ti può veramente rigenerare sempre di più. Ecco perché questa sera, mentre che preghiamo, che ci apriamo allo Spirito Santo per concludere, vogliamo realmente, quelli che non hanno fatto l'esperienza del battesimo in Cristo, ma questa l'avete fatto tutti, possano ancora una volta dire, io sono in Cristo, ho ricevuto Gesù come mio Salvatore, alleluia, come mio Signore, ho riconosciuto il mio peccato, il mio inferno, e ho detto, Gesù, vieni e portami con te, metti il paradiso nel mio cuore, alleluia. Ma quelli che non hanno fatto un'esperienza con la pienezza dello Spirito Santo possono questa sera tuffarsi senza salvagente, non c'è problema di salvagente, nello Spirito Santo, accogliere questa persona meravigliosa che è venuta in te, ma che hai tenuto in disparte e che non ha preso il controllo della tua vita, abbandonarti allo Spirito Santo, essere ripieno di Lui. E quelli che hanno fatto questa esperienza invece della pienezza dello Spirito Santo, non rimanere al ricordo della pienezza di una ubriacatura giovanile, ma a capire che lo Spirito Santo è ancora qui per darti la sua ebbrezza e per farti veramente entrare in una visione nuova, in una visione reale del progetto di Dio, dove non lo hai visto più forse, dove non lo hai capito più, dove sei rimasto a mezz'aria. Quindi né di questo mondo né dell'altro mondo, lo Spirito Santo è pronto nuovamente a rimotivarti, a ridarti la carica per andare avanti, per essere ripieno di Lui ogni momento. Ricordate, ci alziamo in piedi, imperativo continuativo in greco, occupatevi sempre di essere ripieni, siate ripieni, viene tradotto così, non siate ripieni una volta il sabato sera, una volta la domenica mattina, di solito che è il giorno del Signore, no, siate ripieni continuamente, occupatevi sempre di essere ripieni. Allora, vogliamo un poco abbeverarci allo Spirito Santo? Vogliamo veramente tuffarci? Vogliamo veramente accoglierlo in una maniera nuova? Perché Lui è già in noi, ma mi sa che non lo abbiamo accolto ancora pienamente. Vogliamo accogliere in una maniera più forte, più chiara? Questo è il momento che vogliamo farlo, ma non vuole essere un momento di questa serata perché abbiamo parlato del battesimo dello Spirito, ma voglia diventare una sete forte, una sete grande nella tua vita, nella mia vita, una sete che solamente Lui, chi ha sete, venga e beva, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E io so che hai sete, io so che ho sete, e ho bisogno dell'acqua viva questa sera. Alleluia.